tutte le cose umane sono combinate così, cioè in cui c'è un modello, c'è qualche cosa da trasmettere, da comunicare, allora bisogna essere presenti dal primo momento alla fine. D'altronde è così anche per tante cose nel campo dello stesso spettacolo. Ecco, se voi vedete il film dal secondo tempo, non lo so se è molto piacevole, cioè vedere prima il secondo tempo e poi il primo. C'è sempre un ordine, un susseguirsi delle cose, cioè per cui nel modo anche di porlo c'è questa successione. La cosa invece bella di sapere che il modello è a cura non di Mauro Adragna o di qualunque altre persone, ma è a cura di Dio nella nostra vita, è il fatto di sapere che sarà poi Dio stesso, nella persona dello Spirito Santo, ad applicare le varie parti, a usare le cose che sono più idonee, più adatte alla nostra capacità digestiva, non nel senso fisico, mi capite bene, ma capacità di recepire, di comprendere. Quello che è chiaro per una persona in un momento non è chiaro per un'altra, però poi ci sarà un altro momento in cui lo Spirito Santo magari andrà a prendere quella verità, quella realtà che è stata incamerata, è stata registrata nella tua mente e la renderà operativa. Questo a gloria dello Spirito Santo, come a dire, nessuno ti potrà dire: ecco, ora finalmente hai capito perché te l'ho spiegato io. Noi tante volte ci teniamo a questo tipo di onore: ora che te l'ho spiegato io, l'hai capito sicuramente. E invece no, Dio ha fatto le cose in maniera tale che fino a che non ce le spiega Lui, in realtà noi non le possiamo comprendere. Questo forse è un concetto strano per alcuni di noi, ma è un concetto molto reale, perché a Dio non interessa la comprensione semplicemente umana, perché tutti possiamo imparare a memoria, possiamo capire, e tante volte, non so se vi succede mai di dire alle persone: hai capito, sì ho capito, e poi fa diversamente, in una maniera del tutto diversa da come hai fatto, cioè da come tu gli hai chiesto di fare, da quello che gli hai spiegato. Dio non vuole correre questo rischio, e allora proprio nel suo modo di avvicinarsi a noi, cioè Lui sa che semplicemente il suo spirito, la sua opera dentro di noi ci può rendere chiare, ci può fare comprendere certe cose che, come dice l'Apostolo Paolo, l'uomo naturale non potrebbe mai ricevere. Cioè non potrebbe mai assimilare, non potrebbe mai comprendere, proprio perché fanno parte di un'altra dimensione. E allora è bello poter contare sul grande maestro, pur essendo strumenti, e ognuno di voi può diventare uno strumento di Dio anche in questo, ma è bello sapere che lo strumento non si deve e non si può mai sostituire al maestro. Cioè questa è una cosa importante. Il canale non si può sostituire all'acqua, perché se il canale dice: inizia, sono importante perché c'è l'acqua che passa da me, dice ora irrigo io, ora ma da dove la prendi l'acqua? Canale. E lo stesso è per noi. Nel momento in cui capiamo che la ricchezza di quello che ci viene è un'opera di Dio, questo ci porterà veramente sempre di più a lasciare scorrere l'opera di Dio attraverso di noi, e attraverso di noi l'acqua fluisce, beve anche il canale, se non è proprio impermeabile, beve il canale, ma diventa un mezzo di trasmissione per tutti gli altri. E allora vedrete che Dio fa un miracolo di irrigazione attraverso le nostre vite. Non so se avete visto mai quei sistemi tutti con a varie, che poi ci sono i tubi più grandi, poi quelli più piccoli, non so, i termini tecnici non li so, se c'è qualcuno che si occupa di agriturismo, di agricoltura, ne sa meglio di me, di serre. Ecco, si parte da un tubo grande e poi attraverso una microcircolazione, io potrei fare l'esempio delle vene, delle arterie, cioè si va fino ai distretti più lontani, in maniera tale che tutto il corpo viene a ricevere il beneficio, la irrigazione, il sangue nel caso del corpo, l'acqua nel caso delle piante. E allora questo è bello, perché tutto chiaramente dipende dall'acqua, e l'acqua non abbiamo problemi, pur se siamo in Sicilia, perché parliamo di un'acqua diversa che è l'acqua dello Spirito, e l'acqua è qualcosa che veramente Dio non ci fa mancare, anzi dice che chi crede in Lui, chi va a Lui, sorgenti, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal proprio interno. Questa fu una promessa di Gesù, questa fu una affermazione chiara di Gesù quando disse, se vi ricordate, si alzò in piedi e disse prima di venire a Lui che aveva sete, e poi parlando dell'opera, della effusione, del battesimo dello Spirito Santo, disse che fiumi d'acqua viva sarebbero venuti fuori da quelle persone che avrebbero veramente realizzato questa confidenza, questa vicinanza con Cristo. E questo vi sembrerà strano, noi tante volte ci sentiamo aridi, ci sentiamo desertici, ci avviciniamo sempre di più all'Africa in questo senso, l'Africa si avvicina a noi, non sappiamo com'è il discorso, ma ci sono sorgenti d'acqua che ogni tanto proprio ci fanno ritornare una freschezza e ci levano veramente quella aridità, cioè, che ogni tanto ci prende e ogni tanto ci troviamo in un deserto di pensieri, di sentimenti, ed è bello poter vedere che c'è un canale d'acqua pronto a irrigare la nostra vita. Ma andiamo subito al verso che segue, proprio perché non perché i proverbi mi stanno annoiando, perché è una sorgente grandissima di sapienza questa lettera meravigliosa, questa lettera, questo scritto meraviglioso di Salomone, però certamente vogliamo anche vedere delle realtà della parola di Dio in una maniera più chiara. E mi pare che eravamo arrivati Avevamo parlato del verso 5, sì, e siamo così al verso 6. Verso 6, chi lo legge?
Le parole degli empi insidiano la vita, ma la bocca degli uomini retti procura liberazione.
Le parole degli empi insidiano la vita, ma la bocca degli uomini retti produce liberazione. È molto esplicito questo verso e ha a che fare parecchio con una grande capacità del nostro essere, che è quella del una nostra capacità, una nostra abilità. Parlare. Voi parlate ogni tanto? Che sì, quando non abbiamo niente da dire. Sparlate. Questo verso ha a che fare con qualche cosa che certamente ha una grande importanza. Se voi studiaste la rappresentazione nel cervello dei centri del linguaggio, nel nostro cervello c'è una grande area della nostra mente che serve semplicemente a controllare il linguaggio, come a dire, ce ne voleva di cervello per parlare. E ci sono infatti dei disturbi che sopravvengono quando si ha un ictus, quando si ha un problema cerebrale, quando si ha un'emorragia cerebrale, e spesso uno degli effetti, per esempio, è quello di perdere la capacità di parlare. Cioè, qualcuno di voi già dice, pensa che se la perdesse quella persona che so io, sarebbe buono. Ecco, no. Ma il progetto di Dio non è che diventiamo muti, ma il progetto di Dio è che comprendiamo il valore che ha la parola che pronunziamo, anche se non ha la stessa potenza di quella di Dio, perché quella di Dio creava proprio. Infatti, se voi andate in Genesi, dice che Dio parlò, e la sua parola, che in realtà poi è Cristo, è la parola vivente, Cristo, attraverso Cristo, vennero all'esistenza i mondi e tutto quello che noi vediamo. Ma certamente il progetto di Dio quindi non è che restiamo muti, anche se diciamo tante volte nella scrittura stessa è scritta che nel minor numero di parole chiaramente si sbaglia di meno. Cioè, quando siamo in una fase già, dico, quando uno sbaglia assai a parlare, cioè, perché certamente Dio vuole invece che possiamo usare delle parole che liberano, e qui è molto espresso chiaramente. Cioè, se vedete, se noi lo traduciamo un poco in senso neotestamentario, noi potremmo leggerlo in questa maniera. Non solamente le parole degli empi, intese solamente le parole di quelli che ti vogliono fregare, e chiaramente insidiano la tua vita, certamente. Ci sono tante persone intorno a noi, e qui non stiamo parlando di credenti, non stiamo parlando di cristiani, ma stiamo parlando di persone veramente che vogliono semplicemente manipolare, distruggere, vogliono solamente raggiungere i loro fini, e magari voi vi trovate sul percorso di queste persone. Allora, tante persone usano il parlare, cioè in maniera tale da insidiare la vita degli altri. Ecco, quindi, e questo parlare non è solamente quando è evidentemente una minaccia, come a dire stai attento perché ti rompo la faccia. Ecco, quindi c'è un parlare di quelli, cioè allora dice questo sì, è un parlare cattivo, ma tante volte sono molto più sottili i modi con cui si possono insidiare le persone. Cioè, non so se ci avete mai riflettuto, cioè è chiaro, ci sono tanti sistemi con cui noi col parlare possiamo veramente distruggere, possiamo fare del male. È un poco, se volete, è lo spirito della Torre di Babele, che ancora si, dopo tanti anni, si è redivivo. Cioè, cosa fecero quegli uomini? Costruirono una torre all'inizio della storia del popolo di Israele, ebbero in mente, dicevano, noi faremo una torre più grande di tutti, cioè così domineremo, e così con le nostre lingue prevarremo sugli altri. Ecco, questa idea della diventare grandi per dominare. Credo che in tutti noi ci sia stato questo grande desiderio di potenza, cioè di potenza da quando magari sognavamo di fare Superman. Qua ci sono molti uomini, penso che quando leggevate queste avventure o i Fantastici 4 o Capitan America, Nembo Kid è un po' più antico, Nembo Kid. Poi c'erano gli eroi un poco più primitivi, tipo Akim, chi se lo ricorda Akim? Poi Tarzan invece è venuto dopo. Quindi dicevo, in ognuno di noi c'è stato questo mito del diventare forti, di innalzarsi sopra gli altri per dominare, per fare vedere la nostra potenza, anche perché forse gli altri sempre non ci hanno considerato, non ci hanno mai dato spazio, e quindi questo discorso di poter diventare delle torri, ognuno di noi, cioè, ce l'abbiamo nel nostro intimo. Ecco, però, la cosa bella, se siete qua, vuol dire che le vostre torri sono cadute. Le nostre torri sono cadute, e meno male, perché queste torri non sarebbero arrivate al cielo, ma sarebbero arrivate all'inferno, cioè, quindi sono cadute prima veramente di arrivare là dove non ci sarebbe stata veramente salvezza e redenzione. Allora, in un momento della nostra vita, evidentemente tutta quella torre grandissima di potenza, di dominio, si è sgretolata, e abbiamo dovuto riconoscere di avere bisogno di Dio, di avere bisogno di un ricostruttore nella nostra vita. Come dire, i castelli che avevamo costruito sono cominciati a crollare, e allora lì abbiamo cercato un altro architetto per la nostra vita, che tante volte si sono fatti altri sbagli, perché nel cercare degli architetti magari è arrivato uno e dice ti costruisco una casa io di quelle giustissime, e poi invece era una casa, una prigione. Ecco, invece quando è venuto Cristo nella nostra vita, credo che lui non ci ha fatto grandi cose, come a dire qua, là, là, però ci ha detto io so quello di cui hai bisogno. Allora io ho un progetto per te. Allora lì ci siamo rimessi in discussione. Grazie a Dio veramente per quelli che hanno il coraggio di rimettersi in discussione, di non dare tutto per scontato, nel dire ormai una tradizione, o a dire mia nonna va bene, è andata all'inferno, mio padre va all'inferno, io vado pure all'inferno, che è una tradizione familiare. No, rompiamo queste tradizioni. Oppure tradizioni di faide, di famiglie mafiose, di cose che quasi sembrano negative, che si debbano per forza tramandare da padri in figli. No, Noi vogliamo l'eredità del nostro Padre celeste, cioè quelle umane, se sono buone, ok, ma se sono negative non le desideriamo. Allora dicevo, ognuno di noi chiaramente si è innalzato come una torre, però evidentemente poi a un certo punto questa torre si è sgretolata, ma si è sgretolata, e questo è importante che lo capiate, non perché non eravate abbastanza cattivi o perché non eravate abbastanza violenti o forti, ma perché nel vostro profondo in realtà stavate cercando la verità, come a dire. Quindi anche se vi siete trovati a costruire dei falsi equilibri, delle menzogne, delle cose che non potevano in fondo reggere, la verità a un certo punto ha fatto crollare queste costruzioni, perché ci sono persone invece che, proseguendo nell'ipocrisia, nella menzogna, hanno costruito queste torri e se le sono portate fino alla tomba. Ma grazie a Dio, la tua sincerità, ho detto secondo come dice la Scrittura, il fatto di essere sulla via della salvezza, cioè questa che non è una predestinazione, ma è un atteggiamento interiore di ricerca, come dire, io voglio la verità. E allora, mi dispiace per te, hai detto voglio la verità, da un momento all'altro quello che era una costruzione non vera è cominciata a sgretolarsi. Allora hai detto no, mi sono sbagliato, non volevo la verità. Invece no, l'abbiamo detto, e le cose che erano menzogna, le cose che erano false, le maschere che portavamo noi, le maschere di forza, di sicurezza, sono crollate. Altro che torri, ci siamo riconosciuti deboli, fragili, paurosi. E abbiamo detto, Signore, ma allora siamo proprio delle fracchie. E il Signore ha detto, sì. Dice, ma proprio per questo potete veramente apprezzare il fatto che io vi do una nuova vita, una nuova identità. E se non avessimo capito la nostra debolezza, il nostro peccato, non avremmo potuto accogliere veramente Gesù, il Salvatore. Perché avremmo detto, casomai, Signore, ti veniamo a dare una mano noi per levarti dalla croce. No, Lui è morto sulla croce per levare a noi dai problemi. E questo è meraviglioso, e questa è una cosa da ricordare sempre. Quindi dicevo, non parliamo allora delle persone che sono delle torri e che chiaramente per portare avanti il loro progetto distruggono tutti quanti, insidiano la vita degli altri, ma parliamo di noi. Parliamo di persone che hanno ricevuto Cristo, che hanno fatto un'esperienza di conversione, ma che hanno ancora da rinnovare i loro pensieri. Cioè nella nostra mente ci sono ancora dei pensieri che non sono pii, che sono empi, detti in altre parole. Nel tuo cuore sei perfettamente pio, non Pio IX, Pio XII, pio, e basta. Cioè c'è una purezza, c'è una libertà, c'è una grazia meravigliosa, c'è una santità. Non così digasi nella tua mente. Cioè, ed è lì proprio che la santificazione, come abbiamo detto tante volte, ha bisogno di svilupparsi a gradi diversi. Non arriveremo tutti al livello di San Francesco, non arriveremo tutti al livello di altri santi di altre confessioni, di altri gruppi, ma certamente la stessa potenzialità Dio l'ha data ad ogni membro della sua famiglia. Il grado poi di sviluppare questa ricchezza è personale. Uno la porterà fino a 10, l'altro fino a 20, l'altro fino a 30. È come il discorso dei talenti. C'è chi li ha fatti fruttare 30, 60, 90, 100. C'è chi invece li ha ammucciati, li ha messi sotto. Ecco, no, noi apprezziamo veramente i talenti che Dio ci ha dato, apprezziamo quello che Lui ci ha dato, stiamo cercando di farlo fruttare. Dicevo, quindi, c'è una parte della nostra mente che non è pia, non è buona. Cioè, questo è bene riconoscerlo, perché tante volte noi abbiamo difficoltà a riconoscere che non siamo perfetti. No, Ludovico? Ci viene duro da digerire. E invece la realtà, Siamo in un cammino di perfezionamento, mentalmente parlando, emotivamente parlando. E chiaramente la nostra mente, i nostri sentimenti, sono quelli che producono, evidentemente, il parlare. Ci siamo? Cioè, come a dire, detto in altre parole, il nostro parlare non è un effetto semplicemente di unire un pensiero che è registrato qui, come fa il computer, vai a prendere un brano, lo segnali e il computer te lo esprime. Ora ci sono i computer che parlano pure, lo sapete? Tra breve tu potrai parlare al computer e il computer direttamente ti scrive. Già ci sono programmi che lo fanno direttamente, ecco. Ma il computer, quando legge una parola, quando esprime qualche cosa, non ci mette nessun sentimento. Cioè, non sono riusciti a costruire ancora dei computer che hanno dei sentimenti. Anche se hanno fatto quei film là, li avete visti quelli? Come si chiamava? No, era quello della serie del computer 1, 2, quel robot che poi... avete capito? Numero 5. Quindi noi non siamo nel parlare dei computer, che quello che c'è registrato diciamo, anche se bisogna dire che poi nell'uso pratico ci siamo resi conto che non sempre possiamo esprimere i sentimenti che ci verrebbe da esprimere. Quando il capofficio con un bel sorriso ci dice: senti, ci sarebbe da fare 3 ore di straordinario, dovresti restare pure questa notte. Cioè, noi diciamo sì, magari rispondendo pure al suo sorriso, però i sentimenti non si possono esprimere. Cioè, non si può esprimere quello che viene da dire in queste circostanze o in altre circostanze. Quindi anche noi ci siamo abituati tante volte a parlare senza metterci più i sentimenti. Ma in realtà non è vero che non ce li mettiamo. Ce li mettiamo in una maniera più o meno evidente. Quindi, quando Gesù dice, in fondo, di stare attento a quello che si dice, lui non sta parlando della parola in se stessa. Cioè, e quando la scrittura ci esorta a controllare, cioè, la parola di Dio non riguarda semplicemente il tipo di vocabolo che noi usiamo, ma riguarda soprattutto il sentimento che ci mettiamo dietro. Perché io pure ti posso dire caro nel mentre che ti sto dando un pugno. Cioè, dici, ma ha detto caro, cioè, però intanto gli è rotto il naso. Cioè, allora evidentemente noi ci accorgiamo che la parola spesso non corrisponde al sentimento che c'è di fondo. E quello che qui la scrittura ci vuole fare capire molto bene è che le parole, quindi, che nascono dai nostri sentimenti non guariti, non pii, non rinnovati, sono parole che insidiano la vita nostra e la vita degli altri. Qualcuno che mi fa un esempio? Le parole che nascono dai sentimenti che nella nostra personalità non sono ancora guariti sono parole che hanno la capacità di insidiare, cioè di mettere in difficoltà la nostra vita e la vita degli altri. All'esempio più comune qual è? Questa è la parola, ma io mi riferivo al sentimento che la genera.
Cioè, la menzogna di dire, cioè di promettere cose, quando in effetti in realtà uno su tua voce sa che effettivamente non è così.
Sì, ma io sto dicendo, quali sono i sentimenti predominanti che vi fanno dire la rabbia. C'è qualcuno di voi che conosce la rabbia?
No.
La conoscete? La conoscete un poco. Allora, che cosa fa la rabbia quando ci viene? Si manifesta. E quindi cosa succede in quel momento?
Ira.
È applicato a quello che stiamo dicendo? Del vocabolario. Cioè, praticamente è come se noi subito avessimo disponibile un vocabolario che di solito teniamo nascosto, che usiamo solamente per le occasioni di rabbia. E in questo vocabolario naturalmente ci sono parole pesanti, parole forti, parole cattive, e queste parole cosa fanno? Tendono a ferire, a distruggere, ad annullare, e lì chiaramente capite bene come quindi il vocabolario, le parole che nascono, che si sviluppano su un territorio di rabbia, cioè non potranno essere mai parole costruttive. Questo è chiaro. Anche se, ripeto, cioè già il fatto di litigare, questo lo dico sempre e lo ridico sempre, è uno stadio più avanti del rapporto formale, cioè dove in realtà si sorride, però le parolacce si dicono in un vocabolario nascosto, cioè che non si esce mai. Quindi è molto importante sapere che prima di cambiare il nostro vocabolario dobbiamo scoprire di avere quelle parole. L'altra volta diciamo che uno può perdere una cosa che ha trovato, ma se non l'ha trovata non la può neanche perdere. Allora tante volte troviamo la rabbia, troviamo l'aggressività, troviamo l'amarezza, troviamo le delusioni, troviamo i sentimenti negativi e poi e li parliamo. Parliamo quello che troviamo. Non è così? Quello che stiamo usando si trasforma in vocabolario, in parlare. Ed è, sapete, non vi preoccupate, perché la Bibbia in questo ci incoraggia, ci dice che la lingua è uno dei più difficili strumenti da controllare. Quindi, cioè, quelli di voi che subito hanno detto, mannaggia la mia lingua, mi potevo... cioè, in realtà, la lingua non è che è qualche cosa che si impara a controllare facilmente e subito nel cammino cristiano, ma direi che è la cosa che si controlla meno velocemente e più difficilmente, proprio perché nel parlare ci sono tante componenti, cioè c'è tutto. Ecco, infatti, sapete, quando le persone non parlano più è una cosa grave, cioè quando ci si chiude in un muro di silenzio, cioè si vede che si sta molto molto male, cioè quando uno smette di comunicare è veramente un grosso problema. Quindi il fatto di comunicare è una cosa molto importante, e vi dirò che Dio preferisce una comunicazione prima un poco accesa piuttosto che una non comunicazione. Quindi, mogli, mariti, non dire in questo mese sono riuscito a non dire una parolaccia a mia moglie. Dice, sì, ma l'hai vista? Dice, no, non l'ho vista, siamo stati sempre ognuno per conto nostro. Dice, un buon risultato allora. Cioè, quindi, come a dire, Dio nel suo interesse di guarigione, cioè vuole realmente non ottenere dei risultati di questo genere, ma preferisce tante volte che noi usiamo le parole, che noi ci facciamo male per comprendere poi come non farci male. Non so se sei riuscito a capire. Cioè, è strano, ma fino a che non ci si fa male, non si capisce il male. È come con i bambini tante volte. Cioè, fino a che tu dici non mettere il dito là, non fare là, cioè, poi finalmente si brucia, finalmente, dico, cioè, nel senso... E allora lì vedete che il bambino automaticamente dice ai, ai, e comincia a fare ai, 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 quello, cioè, la stufa la chiama ai. E noi siamo così. Tante volte, se non ci facciamo male tra di noi, non può prevalere neanche quello che è un istinto di conservazione, cioè non può prevalere il desiderio invece di usare poi parole che ci guariscono, cioè come a dire che ci curano, che ci liberano, come dice la scrittura. Allora, evidentemente, cioè è un processo tutto questo, perché è più facile usare le parole che fanno male, mi pare che siete d'accordo tutti quanti, cioè a dire una parolaccia, cioè, viene a fare un sorriso, non sempre, dipende da chi c'è davanti, però non è un'espressione più comune. È chiaro che, sapete, noi nel linguaggio è come se avessimo bisogno di scaricare tutta la tensione, tutto quello che accumuliamo. E il nostro parlare tante volte è in connessione quindi con questo deposito di immondizia che ci abbiamo nei nostri pensieri. E il nostro parlare quindi insidia la nostra vita, non soltanto, ecco, è facile capire magari quando parliamo di rabbia, di violenza, cioè là lo capiamo di più che è un'insidia, perché dice violenza significa rabbia, significa che ti posso fare male, significa che ti ferisco con le parole, significa che in quel momento c'ho un suggeritore che mi dice le parole più cattive per farti più male, e non è lo Spirito Santo naturalmente quel suggeritore, sempre su rabbia, l'odio, siamo sempre su rabbia, un po' diverso, che sembra più sottile. L'odio, siamo sempre su rabbia. Rancore, siamo sempre su rabbia. L'odio, siamo sempre su rabbia. Un po' diverso, che sembra più sottile. L'ipocrisia, quella parla sempre. Cioè, anzi, tante volte uno parla proprio perché non ha niente da dire. La paura. La paura parla. Voi parlate quando avete paura? Cioè, nel senso, avete bisogno di comunicare quando avete paura?
Io cantavo ad alta voce.
Ti incoraggiavi con la tua voce? Certo che la possiamo trasmettere anche agli altri. Infatti, quando noi parliamo la paura, è chiaro che questa parola diventa una parola che contagia la paura. Cioè, se tu vai da qualcuno per essere rassicurato e quello è più spaventato di te, vi succede ogni tanto, vi è successo di chiedere appoggio a una persona e scoprire che quella ha ancora più paranoia di voi, cioè è ancora più impaurito, e quindi alla fine ve ne andate ancora più, dice, era meglio che non gli chiedevo aiuto. Il panico totale. Ecco, ecco, e quindi questo, ci rendiamo conto che nel parlare c'è un grande potere, non possiamo approfondire l'argomento, ma lo capite benissimo, cioè nella nostra lingua c'è un grande potenziale nel positivo e nel negativo. Per esempio, tante volte noi diciamo, ma perché è necessario pregare ad alta voce? È importante, perché magari ci sono molte persone che dicono, no, ma pregare ad alta voce non... Dio ci sente lo stesso, certo che Dio ci sente, però il problema non è che Dio senta, il problema è che sentiamo noi. Cioè, ma come che sentiamo noi? Cioè, noi ci sentiamo pregare, parlare parole che una volta tanto non vengono dalla mente, non vengono da... Sentiamo parlare delle parole che costruiscono dentro di noi. Ecco perché è importante parlare. Ecco perché è importante. La bocca degli uomini retti produce liberazione. Questo è un miracolo. Allora, detto in pratica per la nostra vita, proprio così semplificando, andando verso una parte conclusiva, nella tua vita da credente noterai tre tipi di parlare. Tre. Uno è quello più comune, è quello ipocrita. Cioè quello, e questo ce l'abbiamo. Ancora è inutile dire io non ce l'ho, io no. È una parte in cui noi ci proteggiamo. È come se in quel momento non avessimo il coraggio di dire alle persone io non voglio parlare con te, io non me la sento di parlare con te, io non riesco a parlare con te, e allora gli parliamo tanto per dire, cioè che gli parliamo, ma in realtà non ci stiamo parlando per niente, cioè potremmo discutere del tempo, delle gare automobilistiche, di quello che sia, ma cioè non ci siamo, cioè possiamo parlare così come un computer con un altro computer, ora si usano i computer, si parlano, si parlano più delle persone. Non so se poi si faranno gli incroci tra computer, no, non è possibile. No, non si arrabbiano, non si possono arrabbiare, si cancellano i dischi fissi, no? Certamente, il parlare più comune è un parlare che secondo noi non è né buono né cattivo. Ecco, parlare giusto, bisogna saper parlare, bisogna... Ecco, e questo è quello su cui ci siamo specializzati più tutti quanti, cioè quel parlare che ha levato i sentimenti, ha levato... o quantomeno c'è un parlare che può coinvolgersi e può parlare di sport con quelli che sono interessati di sport, coinvolgersi, fare il tifo, così può parlare di musica, può parlare, cioè si può, diciamo, unire agli altri in apparenza, cioè, però in realtà, ecco, il fatto che parlate perfettamente di sport o siete tifosi della stessa squadra non significa che riuscite a vivere assieme, naturalmente questo. Cioè, è facile parlare della stessa cosa, è facile discutere, ma non è detto che questo significhi capacità veramente di comunicare. Quindi noi avremo tre tipi di parlare, ripeto. Cioè, uno che è quello più formale, in fondo, è quello più distaccato, e noi ci parleremo, ci diremo le cose. Poi c'è un parlare più chiaramente, perché quello formale in realtà è un parlare che non vuole parlare, cioè è come dire: io ti sto parlando ma non me ne frega niente di comunicare con te, non me ne frega niente di sapere quello che pensi, e immagino che neanche a te ne freghi veramente sapere quello che penso, quindi è meglio che ognuno si tiene i suoi pensieri, quindi facciamo finta di parlare, facciamo finta che stiamo facendo una bella conversazione, e si possono anche discutere a lungo così, cioè rimanendo dei perfetti estranei. Voi incontrerete tante persone, parlerete con loro, vi racconteranno delle cose, ma non avrete mai la sensazione che vi hanno comunicato, a meno che non si aprano a una comunicazione più vera. Comunicazione che forse li potrebbe fare anche piangere, gridare davanti a voi, o forse ridere, ma quella sarà quella più vera. Quella formale purtroppo è la comunicazione più usata. Poi c'è una comunicazione che nasce dalla mente non rinnovata, e lì allora le nostre parole diventeranno insidie, cioè tante volte insidiamo quando, ma Dio lo sa, Dio, cioè, sapete, Dio sa queste nostre debolezze e vuole correggerle progressivamente. Tante volte con le nostre parole noi stiamo cercando di ottenere dei risultati che il nostro egoismo ci ha suggerito. Vi succede quando dovete raggiungere un obiettivo, sviluppate uno scilinguagnolo, come si dice, in termini, riuscite ad essere estremamente convincenti, perfino per voi stessi, cioè non solo per gli altri è più facile, ma uno si lascia convincere tante volte da quello che dice, e ecco, tante volte quando ci creiamo, quando abbiamo delle motivazioni, quando abbiamo delle cose da soddisfare, acquistiamo un vocabolario grandissimo. Riusciamo a convincere, a parlare, con le nostre parole riusciamo a fare vedere belle le cose che sono brutte, brutte le cose che sono belle. E poi mi dici, hai fatto... Io non lo volevo dire, però tu l'hai detto. Cioè riusciamo a fare vedere lucciole per lanterne, riusciamo a ottenere... nel parlare c'è una grande... Cioè, tante volte certamente... l'oratoria, ci sono persone che studiano per sapere come parlare generando delle sensazioni, riuscendo a coinvolgere l'uditorio, sappiamolo questo, cioè, non è detto che tante volte dicano cose anche sbagliate. Gesù disse dei farisei, dice: fate quello che dicono ma non fate quello che fanno, cioè, come dire, oppure disse: come fate a dire cose così buone, voi che siete marci completamente dentro, gli disse ai farisei Gesù. Per noi, grazie a Dio, è diverso, perché nel nostro di dentro abbiamo la rettitudine che Cristo ci ha donato. Allora, dentro il nostro cuore, nel nostro spirito, c'è un parlare retto. Nella nostra mente spesso c'è un parlare torto, per fare contorto. Nel nostro cuore c'è un parlare retto. Perché? Perché nasce dall'amore. E l'amore non ha pregiudizi, l'amore vero. L'amore vero non ha paura. L'amore vero si esprime in una maniera diretta. Cioè, quando c'è qualcuno che fa un atto d'amore verso di voi, dice veramente, dice non c'è nessuno, ma c'è qualcuno, questo atto è molto semplice e raggiunge subito il vostro cuore senza bisogno di tanti ragionamenti, senza tanto bisogno, quando qualcuno vi dà un bicchiere d'acqua che avete sete, è un atto bello questo. Un cornetto, dice Gianni. L'amore è qualcosa che va direttamente all'obiettivo. E quindi, ricapitolando, nella nostra vita noteremo questi tre tipi di parlare. Ora, non voglio che ognuno di voi cominci a studiare, dice ora perché sto parlando, perché non sto parlando. Cioè, è inutile entrare in una specie di analisi di questo genere, però rendiamoci conto che al 50%, 50 per dirlo buono, al 70% parleremo formalmente tante volte. Noi non ce ne accorgiamo tante volte, non ce ne accorgiamo, è come il centralista che è abituata, e neanche, perché noi centralisti ti rispondono pure incavolati, quindi neanche si abituano a rispondere, pronto chi parla? No? Pronto! Dice, ah, scusi, ho sbagliato il numero, si è telefonato all'ospedale. Quindi, ma tante volte ci abituiamo a un parlare che è formale, pronto, così, per regola del Galateo, ecco, questo è il parlare più comune, forse non qui da noi, io quando dico comune parlo così, in generale nell'uomo, non nell'uomo siciliano, l'uomo siciliano è più... Un'altra percentuale, e questa è una percentuale che varia nella nostra vita, man mano che cresciamo nel nostro cammino cristiano, una percentuale sarà un parlare che nasce da motivazioni che non sono pure. Parlare per cercare di scavalcare il collega e farlo fregare, parlare per mettersi più in mostra degli altri, parlare per dominare gli altri, parlare per ferire, parlare per... Cioè, una gran parte del parlare che dipende dai nostri sentimenti negativi, cioè è un parlare che farà male agli altri, farà male a noi, ma c'è anche una percentuale, e su questa vogliamo concludere, che è un parlare che nasce da dove Dio ha messo delle qualità meravigliose in noi, la rettitudine. Gli uomini retti non sono gli uomini che hanno imparato a parlare tutto con gli accenti perfetti, no, sono gli uomini che hanno un vocabolario perfetto sopraffino, perché poi ti parlano così e poi ti fregano, no, ma sono gli uomini che hanno cominciato, le donne che hanno cominciato a scoprire veramente l'opera di Dio dentro di loro. Lì tu trovi pace, trovi gioia e parli pace, parli gioia. Quando tu trovi pace, parli pace, liberi. La bocca degli uomini retti produce liberazione. È meraviglioso. Beati quelli che si adoperano per la pace. E anche il parlare può determinare pace. Non so se vi capita mai di essere chiamati per paceri, ma ci sono due sciarriati, li chiamano a voi e poi magari vi agghiaddate pure voi e finisce che da due incavolati diventate tre. Ma succede così, uno si mischia, ma siccome non ha parole, vorrebbe fare pace agli altri con la violenza. Che sarai in pace perché sennò ti... Cioè, come tu dici a me, alla fine... E questa è la logica in fondo politica pure, tante volte, cioè questa logica dell'imposizione, fare pace distruggendo tutti i concorrenti e quelli che facevano conflitto, è un buon sistema di fare la pace. I sistemi totalitari usano questa idea. Cioè, se noi riusciamo a levare le armi a tutti quanti i contendenti, ci sarà la pace. Solo che il problema è che levare le armi significa levare la lingua. Non so se mi capite bene, perché l'arma peggiore è questa. Quindi per disarmare tutti quanti i contendenti bisognerebbe levare, come facevano in un certo tempo che levavano le lingue, ecco. Oppure levare la libertà di parola, è meno traumatico per certi versi, non so per altri. No, è più facile, è più difficile levare tutte le lingue. Levare la libertà della parola, basta dire chi parla viene ucciso, allora tutti impareranno a stare muti o a dire solamente le cose che si possono dire. Mi capite? Ma Dio non usa questo sistema. Dio ci dice, anzi, mi piace che parlate. Se stai parlando, perché sei arrabbiato con tua moglie, con tuo marito, ti ascolta e non ti dice devi staccare la lingua, cioè, no, non ti dice così, ma dice: figlio mio, vorrei veramente farti scoprire una sorgente nuova dentro di te e quindi un vocabolario nuovo. Come a dire, tu stai vivendo delle situazioni difficili, stai vivendo dei momenti difficili, come stai fronteggiandoli? Come ti stai difendendo? Dice, con la lingua, dice, l'unico sistema. Dice, io l'ho visto ammazzato, però non lo posso fare, almeno mi difendo con la lingua. Sì, dice il Signore, ma con la lingua cosa stai facendo? Ma gliene sto dicendo di... Ma così ti fai male, figlio mio, figlia mia. Non continuare in questo modo di fare, ma scopri che nella tua lingua hai una potenzialità diversa. Puoi produrre liberazione. E questa è una sfida che Dio ci fa, non una sfida, mi capite? Ci dice, volete provare nelle vostre situazioni? Volete cominciare a vedere delle liberazioni avvenire? Cominciate a provare. Quando sarete fronteggiati dalle circostanze, dalle difficoltà, fermatevi un attimo. C'era qualcuno che consigliava, conta fino a 10 prima di parlare. Oh, sapete, è difficile. A voi vi sembra una persona molto capace di autocontrollo, ma questo processo è venuto molto, molto lentamente. Cioè, io ero proprio... cioè, una persona che le parole non me le potevo tenere, cioè, se me le tenevo mi veniva lucera, infatti siamo sempre lucera. Poi finalmente quando l'ho cominciato a dire, magari è stato uno scarico all'esterno, però i problemi sono stati lo stesso. Come sapete, quando ti viene quella parola, se la devo dire per forza, o anche quella battuta cattiva, proprio che sai che fai male, però proprio la senti troppo forte, la devi dire, perché sennò... anche se poi veramente ti accorgi che ha fatto un grande danno, lo devi dire per forza. Ma gloria a Dio se possiamo imparare non a inghiottire i rospi, ma a scoprire un vocabolario nuovo che Dio ha messo nel nostro cuore. Io nella mia mente vi devo dire che per quanto cercassi delle belle parole, non ne ho mai trovate. Ho trovato solamente rabbia, indifferenza, insofferenza. È solamente in Cristo che ho cominciato a trovare le belle parole, anche perché ho cominciato a vedere che queste belle parole Lui le rivolgeva a me. E allora sapete, quando uno comincia a vedere che è bello avere rivolti delle belle parole, cioè, allora capisce come può essere liberatorio poterle dare agli altri. Infatti spesso le persone che troverete più accanite contro gli altri sono persone che non hanno mai avuto detto delle belle parole. Non hanno avuto mai detto dagli altri veramente ti ama, non solo detto, ma forse non sono state mai veramente amate. E tante volte si dice per le zitelle inacerbite, No, sono sempre che lanciano fulmini, dice ci vorrebbe un bell'uomo per te. Non sono state mai amate, non capiscono, e quindi voi appena le parlate sembra che vi lanciano sempre frecciate, poi se siete uomini in maniera particolare. Ed è così, quando cominciamo a capire che Dio ci ama e che Dio ci rivolge delle belle parole, che non dipendono da quello che abbiamo fatto o non fatto, ma dipendono dal suo amore. Quando cominciate a capire che Dio vi chiama e non per mazziarvi, ma per darvi una parola di amore, e allora comincerete a capire la bellezza di essere liberati da qualcuno che parla liberazione, pace, amore. E allora intanto vi prenderete voi la liberazione del parlare di Dio. La parola di Dio ci libera. Dio parla spinto dall'amore, e tutte le volte che voi ascolterete la parola di Dio spinta dall'amore, predicata dall'amore, questa vi libererà. E allora lì comincerete a capire la bellezza, ci alziamo in piedi, di parlare attraverso l'amore. Dio ci fa una sfida, dicevo questa sera, come a dire, lui conosce questi tre vocabolari che ci abbiamo. Non so se voi ci avete il palazzo, o i zingarelli, o i cattivelli, Dio conosce questi tre vocabolari che ci portiamo in tasca, che ci portiamo dietro e che ogni tanto sfoderiamo secondo le circostanze. Dio ci vuole dire, ci vuole fare un esperimento nel vedere come le parole che noi prendiamo da questo vocabolario nuovo che Lui ha messo in noi. Fratelli, le parole che prendiamo da questo vocabolario, non le parole belle che diciamo tanto per dire, cioè perché noi possiamo dire pure, oh che piacere vederti, dice mannaggia al cavolo, ma chi me l'ha portato questo? Cioè non le parole belle che diciamo senza significato, perché sapete le parole oggi non significano più niente, ma le parole che hanno un sottofondo di quello che dicono, cioè che vogliono dire quello che dicono veramente, genuine, come le chiamate voi? Cioè, queste si possono prendere semplicemente dal vocabolario che Dio ha messo in noi. E Dio ci sta dicendo, le volete imparare a parlare queste parole? Le volete imparare ad esprimere? Volete veramente essere strumenti di liberazione? O volete ancora di più creare tensione, difficoltà, conflitto nei vostri rapporti, malintesi e noi cosa diciamo, cosa rispondiamo al Signore? Io spero che possiamo rispondere, Signore, vogliamo imparare questo vocabolario nuovo, vogliamo imparare non a dire cose buone, ma a trovare questi vocaboli dentro di noi, a trovare pace, a trovare gioia, e poi la potremo parlare. E la possiamo parlare. E io so che quando voi comincerete a usare questo vocabolario, già le persone cominceranno a meravigliarsi e a dire, ma questo è strano, questo è un extraterrestre. Cioè, questo c'è. E non perché usate delle parole particolari, ma perché alle parole corrispondono realtà. Cioè quando guardate una persona negli occhi e gli dite pace, non siete là a dire aspetta il momento che ti volti poi ti cafuddo, cioè però dico pace perché così ti metto, no, ma la persona sentirà che quel pace che gli dite corrisponde alla pace. Vi darete la pace non come il mondo ve la dà, disse Gesù, e così pace, gioia e tante altre cose. Le nostre parole parleranno queste cose, ma in una maniera liberatoria. così come la parola di Dio ci libera, la parola che noi pronunziamo attraverso l'opera di Dio libera gli uni, libera gli altri, libera noi stessi. Ed è bello, poter usare parole che nascono dal vocabolario nuovo, parole di benedizione, parole di amore. Ho tante persone incontro ogni giorno e vedo questa crescita in loro, la vedo in tanti di voi pure, ed è meraviglioso quando cominciamo a rinnovare il nostro vocabolario e a vedere queste parole che generano vita, parole veramente che appena la moglie è incavolata non la fanno incavolare il doppio, ma tranquillizzano, parole che appena vedi le circostanze, la paura che viene intorno a te, cosa fai? Cominci a parlare la paura? No, cominci a parlare la fiducia, la fede nel Signore, cominci a dire cose che fanno parte del piano di Dio, e allora lì il tuo parlare ti libererà. Dio ci invita a parlare secondo la sua parola, secondo la sua opera, e vedremo delle grandi liberazioni. Non parlare secondo le nostre sensazioni, le nostre paure, le nostre debolezze, le nostre fragilità, ma parliamo secondo la sua verità. Questa parola ci libererà. Preghiamo assieme. Alleluia. Lode al Signore.